La lingua del dolore tende all'interiezione, ahimè, oimoi, come leggiamo nelle tragedie greche. Ecco la lingua del dolore nella sua espressione più analfabeta, il pronome di prima persona singolare appiccicato alla più infantile delle esclamazioni. Nessuna frase, nessuna grammatica, solo la dissoluzione dell'identità nel fonema asemantico, come quando ci si scotta o ci si taglia inavvertitamente. Il dolore non viene con le parole, le precede. Quando nel poema di Virgilio la regina Didone invita l'esule Enea a narrarle le sue sciagure, questi cerca di schermirsi definendo il suo dolore infandum, indicibile. Come narrare, infatti, la perdita di tutto? La cosa valeva sul finire del primo secolo a.C., quando Virgilio componeva la sua disperata epica, come vale oggi. Nella distruzione di Troia possiamo benissimo ritrovare rappresentata la distruzione di tutte le nostre patrie mentali. Per dolore qui intendo, come illustra l'esempio di Enea, il mio dolore, non il tuo o il suo. Certo, si può parlare del dolore altrui, i politici e i medici non smettono di farlo, come capita in maniera iperbolica di questi tempi, ma quel che si dice parlando del dolore altrui non sono le parole del dolore, è terminologia. E questa serve non a dire il dolore, ma ad arginarlo, a negarlo, a renderlo assurdo e anacronistico. Il dolore può solo parlare veramente quando io che lo vivo riesco a dargli un vocabolario e una sintassi. Parlarne dopo, quando è passato, non è dargli la parola. Allora il dolore sarà ricordo e un giorno quel ricordo si sarà così trasformato che il dolore di adesso non sarà più una realtà e non esisterà più alcun modo di ascoltarne le ragioni. Quelle parole sopraggiunte a un certo punto non saranno più le parole del dolore, ma l'eco ultima di una voce ingiustamente soffocata prima che potesse articolarsi in discorso. E perché aspettarsi parole dal dolore? L'interiettività non è forse propria di tutte le esperienze fondamentali della persona, comprese la felicità e l'amore? Se siamo disposti ad ammettere che la felicità e l'amore ci tolgano la capacità di dire parole, perché pretendere che proprio il dolore ce ne fornisca? La risposta è semplice: perché l'amore dà sempre e comunque senso, i suoi silenzi, i suoi sospiri bastando in sé. Il dolore invece ne toglie. Dargli parole significa capirlo, riconoscerne la sostanza, intenderne la struttura. Significa appunto ritrovare il senso o un qualche senso. Chi pretende di trovare parole per le esperienze fondamentali sta cercando, a qualunque risultato conduca la sua ricerca, una verità. L'oimoi deve sciogliersi in logos. La tragedia greca è proprio questo, dolore che arriva a esprimersi di là dall'interiezione. L'infandum, dietro cui Enea inizialmente prova a proteggersi, diventa via via storia, canto. Visione. Se le riserve del vocabolario consueto non bastano, esistono quelle inesauribili delle raffigurazioni traslate. Il dolore dovrà inventare le sue metafore, i suoi simboli, le sue immagini. È esattamente il compito che la lingua delle relazioni umane va svolgendo dagli albori, estendere la significazione oltre i confini dei suoni disponibili. Se c'è limite alla formazione del lessico all'interno di un certo codice linguistico, non c'è limite alla verbalizzabilità dei significati. Dove non riesce a spingersi la lingua delle convenzioni, là si spinge la poesia. Da intendersi non come scrittura in versi, ma come insopprimibile volontà di parola. Il dolore chiede, per così dire, di farsi letteratura nel momento stesso in cui accade o andrà perduto. Ma esiste, viene da domandarsi, il dolore? Io credo che sia più giusto personalizzare quell'astratto e parlare di addolorati. Così credo che non esistano la morte e la malattia, ma che esistano i morenti e i malati. Finché continuiamo a usare termini generici, il linguaggio e la riflessione stenteranno a crescere come le rose sotto il morso dei ragnetti rossi. Una volta che io abbia capito che il dolore sono io, il pronome da oggetto disgregato diventa soggetto analizzante e la presenza del dolore si eleva a cognizione del dolore. La realtà della sofferenza allora raddoppia nello specchio dell'autoconsapevolezza. E il simulacro finisce per uscire dallo specchio, viene a sedersi accanto a me, mi costringe a un dialogo con la pena che sto vivendo. Le parole del dolore sono quelle che io ho la capacità di rivolgere al mio stesso dolore, interrogandolo, giudicandolo, definendolo. Una vicenda di sofferenza come quella in cui siamo calati non fa che invitarci una volta di più a dare parole al dolore. Ci stiamo riuscendo? Sta nascendo la poesia in noi? Guai rifiutarsi di volgere le scoperte di questi mesi in pensiero, guai fermarsi alle terminologie. Dobbiamo emanciparci in egual misura dalla tentazione del lamento, l'interiezione, ora, e dal giubilo per lo scampato pericolo, il ricordo confortante, dopo. Noi infatti viviamo e vivremo sempre in pericolo. Le parole del dolore sono appunto la voce del pericolo perenne, la consapevolezza finalmente pronunciata che la nostra vita soffre quando gli equilibri sono rotti, quando ha la pretesa di riassumere l'universo e non l'intelligenza di ammettere l'errore.